indegno in mano di Dio per questo compito. E ciò che dirò, ciò che dico di solito, sta bene lì, non cade più. E non perché io l'abbia vissuto completamente, che quindi mi metto qui a fare il predicozzo a voi. Io sono ancora seduto lì ad ascoltare quello che dirò. Allora, il libro della Genesi inizia, come sapete, con la creazione, con gli atti creativi di Dio, e termina con l'organizzazione di un funerale. Strana la cosa, no? Inizia con la creazione e termina con l'organizzazione di un funerale. Prima di morire a 110 anni, Giuseppe ha dato disposizioni, potete leggere alla fine del libro della Genesi, per il suo funerale, e disse ai suoi figli e ai suoi fratelli: portate via di qui le mie ossa. Quindi mi raccomando, finito tutto, io non voglio restare qui, portate nella terra promessa le mie ossa. Allora mi chiedo come può il libro degli inizi, Genesi significa proprio questo, terminare con un funerale. Perché questo, il funerale, era legato ad una promessa. Giuseppe, sempre le sue parole sono: certo, Dio vi visiterà. Ma in quel momento il popolo di Israele era tenuto in alta considerazione, non era schiavo, no?
Scusa Gianni, mi
ricordo. Sì, faccio il ventriloquo, parlo con la pancia. Grazie tecnico.
Dovrebbe stare.
Godeva di certi privilegi, no? Finché era in vita Giuseppe, anche un po' dopo. Allora, come mai usa questo termine Giuseppe? Dio vi visiterà. Questa visita di Dio è chiaramente legata ad un atto di liberazione, no? Perciò nelle parole di Giuseppe si intravede legato un atto di liberazione. Oltre che l'organizzazione del suo funerale, Giuseppe fa una profezia di un tempo di difficoltà sicuramente, però c'è questa liberazione da parte di Dio. Perciò possiamo dire che il libro della Genesi parte con la creazione, con gli atti creativi, e termina con una profetica promessa. Guardiamo un po' un attimo la vita di Giuseppe. Voi dite: ancora Giuseppe? Eh sì, perché Giuseppe, miei cari, ha avuto una vita così straordinaria, così fuori dall'ordinario, che è straconosciuta tante volte da questo pulpito, non c'è, vabbè, dai pulpiti si parla di Giuseppe, anche nella scuola domenicale. Penso che uno dei personaggi dell'Antico Testamento più conosciuti dai ragazzi è proprio Giuseppe. Anche per esempio la cinematografia si è occupata diverse volte di questo personaggio biblico. Nel 2000, molti di voi l'avranno letto senz'altro, nel 2000 è uscito un film d'animazione della DreamWorks dal titolo originale proprio Giuseppe, il re dei sogni. Perché si parla tanto di Giuseppe? Perché la sua vita ha il sapore della straordinarietà. Non è una vita comune, non è una vita ordinaria quella di Giuseppe, e certamente non è stata noiosa, piatta, ma come sappiamo altalenante. Giuseppe, come un abile surfista, ha navigato sulle onde, ha cavalcato le onde della sua vita, che una volta era giù, dalle stelle alle stalle completamente. E grazie alle sue numerose virtù, Giuseppe ne aveva più di una, riesce a fare dello straordinario l'ordinario. Per Giuseppe lo straordinario diventa ordinario, è la sua vita di ogni giorno. È probabile che quando Gesù accenna, dice io sono venuto a darvi la vita e a dargliela in abbondanza, ad esuberanza, parli proprio di questo fatto. La vita che si vuole donare ha un sapore straordinario, non è una vita ordinaria, non è una vita piatta. Noi con Gesù possiamo sperimentare una vita che va oltre l'ordinario. Un esempio tratto dalle tante parole di Gesù, poiché io vi dico, dice Gesù, che se la vostra giustizia non supera quella dei farisei, voi non siete miei discepoli, in pratica. Ora, c'è da dire che la giustizia dei farisei era il top, era considerata il top della una vita giusta, di una vita vissuta nella giustizia. Bene, è il top dell'ordinario. Voi dovete superare anche questo. Dovete essere straordinari. Io sono venuto per darvi una vita straordinaria. Mi cade se la nostra vita di cristiani, se la nostra vita di figli di Dio vive sempre racchiusa nei canoni dell'ordinario, dell'ordinarietà, noi stiamo perdendo qualcosa. Per chi ha fede in Dio, lo straordinario deve diventare, come in Giuseppe, ordinario. Giacobbe, fratello gemello di Esaù, di cui abbiamo parlato altre volte, ebbe due mogli, lo sappiamo, una tanto amata, l'altra forse un po' meno amata. Le due sorelle, Lea, era la più grande, da Lea Giacobbe ebbe numerosi figli, ma Rachele non ebbe per lungo tempo, a causa della sua sterilità, non ebbe figli. C'è da dire una cosa, che a quel tempo avere numerosi figli era considerato una benedizione di Dio, non tanto come oggi che quando hai tre figli, mamma mia quanti sono, avere tanti figli era considerata una cosa, una benedizione. Per questo motivo, per esempio, Rachele prega intensamente il Signore di dargli la gioia di diventare mamma. La Bibbia racconta, Dio si ricordò anche di Rachele, l'esaudì, la rese feconda, eccetera. E dice, ella concepì, partorì un figlio e disse, Dio ha tolto la mia vergogna. Guarda, è parola forte, eh? Avere un figlio e che Dio gli toglie la vergogna di, in qualche modo, di non essere veramente donna. Sto parlando di quel tempo, eh? Non è che non vi mettete a fare figli, tu sei già a posto, vi mettete a fare figli a volta di cosa. Allora, figlia dell'amatissima moglie, Giuseppe, avuto appunto in tarda età, divenne ben presto il coccolino di papà. Purtroppo, come spesso accade, questa predilizione di Giacobbe verso Giuseppe procurò a quest'ultimo l'invidia feroce dei suoi fratelli e di conseguenza anche di tanti, tanti guai. Questa predilizione poi si è manifestata in maniera clamorosa con il dono di un particolare vestito. Non era semplicemente un bel vestito, tutto colori, ma era un vestito, diciamo, rappresentante, rappresentava qualche cosa. Con quel vestito Giacobbe voleva dire tutta la famiglia, i fratelli, che l'ultimo genito avrebbe avuto le prerogative del primogenito. Sarebbe stato lui considerato il primogenito, l'ultimo genito. Naturalmente l'invidia dei fratelli non tardò ad arrivare a concretizzarsi, come sappiamo. Abbiamo già visto altre volte che l'invidia ha avuto un ruolo predominante nella storia umana. Stiamo attenti perciò quando avvertiamo una puntina di gelosia amara, come la chiama Giacomo, no? Perché è come allevare una serpe in seno. È brutta l'invidia. Posso dirlo, lo so anche per esperienza, Sono umano e delle volte sono stato afferrato da questo sentimento. Allora, Giuseppe, ha saputo poi nella sua vita, tanti guai, trarre lo straordinario. Arriva, come sapete, venduto dai fratelli, arriva schiavo in Egitto, ma ha voluto essere uno schiavo straordinario. Non era uno schiavetto ordinario. Nella sua situazione di schiavo ha tratto il meglio, e questa è una parola che viene usata molto oggi, che un tempo era quasi sconosciuta, la... la resilienza. Questa è la resilienza. Non soltanto saper resistere alle forze avverse della vita, ma trarre dalla vita il meglio. E lui, schiavo, è diventato il migliore degli schiavi. È andato a finire in prigione. E che cosa ha fatto? È diventato il migliore dei prigionieri. Ha saputo sempre trarre da quello che erano le vicende della vita piuttosto amare per lui l'elemento straordinario. Un principio che è stato sottolineato dai riformatori, in particolare da Calvino, è questo. Sei un muratore? Cerca di essere il migliore muratore che esiste sulla terra. Sei un ciabattino, sei un panettiere, sei quello che sei. Cerca di essere il migliore, se non il più bravo, perché quello dipende da tante cose, almeno il più onesto. Almeno il più onesto dei ciabattini, dei muratori, dei panettieri. Allora, da un ordinario piuttosto brutto, Giuseppe trae qualche cosa di straordinario. Ma quali sono gli elementi monali e spirituali che hanno fatto della vita di Giuseppe qualche cosa di straordinario? Esaminiamolo un po' insieme. Avete pazienza un po', sì? E si sta bene, freschi. Io forse fra poco dovrò sedermi, ma ancora ce la faccio. Prima di tutto, credo che l'elemento principale della vita di Giuseppe che gli ha reso possibile di essere quello che è stato è la fiducia. Ma fiducia in che cosa? Per esempio, quando alla fine i fratelli si fanno conoscere, lui si fa conoscere dai fratelli, dice queste parole che rivela una fiducia straordinaria, non ordinaria, straordinaria. Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Osserviamo bene le parole e cerchiamo di imprimerle bene nella nostra mente, perché queste parole hanno la caratteristica della straordinarietà e possono, se impresse bene, se vissute, possono rendere veramente la nostra vita qualche cosa fuori dall'ordinario. Giuseppe sa che al di sopra di tutti gli eventi sono schiavo, sono prigioniero. È facile piangersi addosso in queste circostanze, ma lui sa che sopra gli eventi c'è il Signore e che lui guida la sua storia personale. È facile far entrare nella nostra teologia questo pensiero: Dio è sovrano, Dio guida la storia, bla 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 bla. Ma non è così facile far entrare questo pensiero nelle nostre vicende quotidiane, nella nostra ordinarietà. Ci capita qualche cosa di brutto? Dio è al di sopra degli eventi. Amo la teologia, lo sapete, e ho cercato di approfondirla, ma devo ammettere che non sempre ciò che credo l'ho fatto calare nella mia vita quotidiana. E purtroppo chi ne paga le conseguenze è sempre mia moglie. Tutte le volte che quello che credo non diventa carne, quello che credo non diventa fatto, ci sono delle conseguenze, soprattutto per la nostra vita personale, ma anche per chi ci circonda. Fiducia non è solo fede. Fiducia è un'evoluzione della fede. La fede è un po' più avanti. Sicuramente conoscete tutti, non la ripeto, la storia di quel funambolo che ha attraversato le cascate del Niagara dalla parte canadese alla parte americana, no? Un'impresa eccezionale sopra questo cavo, sopra le cascate, vento, acqua, è riuscito a entrare da una parte all'altra. Un'impresa veramente eccezionale che è stata sui giornali del tempo. Allora, poi quello che dico non so se è realmente accaduto, ma è legato a questo. Arrivato all'altra sponda c'era una folla osannante che bla 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 bla, bravo, bravo, l'applaudiva. Bene, credete voi che io sia capace anche di tornare dietro subito, nonostante lo sforzo subito? Ma sì, abbiamo visto la tua bravura, bla 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 bla. Bene, chi di voi vuole salire sulle mie spalle? Tutti si sono mossi. Vedete la differenza tra fede e fiducia? Io ho fede che Dio guida la mia storia, ma questa fede deve diventare fiducia nel suo operato, fiducia che quello che mi sta accadendo è veramente quello che Dio ha permesso o voluto. Così ha fatto Giuseppe. Non basta credere, lo sappiamo, occorre dare a ciò che crediamo la concretezza di una decisione che può sembrare pazzia. Vedete, mi vedete sempre abbastanza sofferente, e lo sono, ve lo garantisco. Ma quello che io sto soffrendo oggi è il risultato, in qualche modo, di un incidente avuto 50 anni fa. Pensate, un incidente pauroso nel quale purtroppo anche il giovane fratello di Marcella, 17 anni, è morto. Io ero distrutto. Bene, allora pensate un attimo. Io e Samuele stavamo tornando da uno studio biblico. Avevamo fatto uno studio biblico in una casa, stavamo tornando a nostra casa e si avviene questo. Grazie a 5 giovani, non si è fatto l'alcol test, allora avevano 5 giorni che tornavano da una cena. Allora, capite bene a un certo punto cosa poteva succedere in me. Signore, io ti sto servendo e permetti che questo sta accadendo, io sto servendo te. E permetti che questo accada, stare 3 mesi in un letto, stare fermo 6 mesi. Marcella aveva appena partorito, Stefano. Quello che abbiamo sofferto quel periodo, solo Dio lo sa. Ma perché? Per colpa di 4 giovani ubriachi, e io ti sto servendo. Ero a fare uno studio biblico, perché deve accadermi tutto questo? La stessa cosa avrebbe potuto dire Giuseppe. Perché, schiavo, per la stupidità, per la stupida gelosia dei miei fratelli, perché in prigione? Perché una donna poco seria voleva fare quello che io non potevo fare. Perché? Signore, ti ho sempre servito, ti ho sempre voluto, amato. Allora, sapete cosa è successo? Il Signore ha preso il mio cuore, è stata dura, perché non solo ero scassato, la gamba rotta in 7 punti, la caviglia, non solo mi è venuto l'epatite virale da una trasfusione, non solo, insomma, una serie di conseguenze veramente tragiche, vedete, ma poteva accadere veramente che nel mio cuore succedesse qualche cosa di brutto, ma il Signore ha preso il mio cuore, lo ha pulito da elementi negativi, lo ha nettato da qualsiasi spirito di rivendicazione del tipo io questo non me lo merito, non me lo merito, io ti sto servendo. E merito da te un occhio di riguardo, Signore. Tutto questo rientrava nella sfera dell'ordinario, eh? Ma il Signore, sapete, io ho sempre odiato e odio la mediocrità. La mia fede ha fatto un passo in più in quel momento, è diventata fiducia. Che quello che mi era accaduto, Dio l'aveva permesso. Guardate, se dovessi raccontarvi nei particolari quei mesi, ci sarebbe veramente da piangere. Ma io ho detto, no, Signore, ciò che mi è accaduto è perché Tu lo hai permesso. La mia fede ha fatto questo passo in più, è diventata fiducia in un Dio che opera per il mio bene. Quella fiducia che si è ancorata a quel pensiero espresso da Paolo quando dice che la volontà di Dio è buona, gradita, perfetta, gradita. Gradita, poteva... Nell'ordinarietà poteva essere gradita ciò che mi era successo? Dovevo per forza uscire dall'ordinario e permettere al Signore di fare qualche cosa di straordinario nella mia vita. Giuseppe poteva, doveva fare una scelta. Sono qui, in un paese straniero, lontano dalla mia famiglia, dai miei genitori, dal benessere in cui vivevo per colpa della stupida gelosia dei miei fratelli, sento il rancore crescere, probabilmente lo ha sentito, e cresce anche l'autocommiserazione. Ma egli, Giuseppe, non ha permesso a questi pensieri di fare breccia nel suo cuore. Giuseppe ora schiavo nella casa di Potifar, e invece di piangersi addosso, accetta la situazione come volontà di Dio. Cosa succede? Dice la scrittura, il Signore era con Giuseppe e lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone. Ma sapete perché gli riusciva bene ogni cosa a Giuseppe? Vorrei venire, a uno a sentire le vostre risposte, perché il Signore era con lui. È vero! Ma attenzione, il Signore gli faceva prosperare nelle sue mani tutto ciò che intraprendeva, non calava dall'alto. Giuseppe era intraprendente nonostante tutto questo, faceva qualche cosa, metteva in atto quello che era la sua fede. partendo dalla fede in un Dio che è sempre presente e dal presupposto che la sua volontà è buona, il giovane ebreo è intraprendente. Ok, Signore, tu sei lì, lo sai, però voglio trarre il meglio da questa situazione. E il Signore lo ha benedetto. Non aspetta Giuseppe che il suo Signore faccia ciò che lui deve fare. La sua fede è diventata fiducia, fiducia nel sostegno divino. E dite, confesso perché per molto tempo che sono stato a Roma, ogni volta che attraversavo l'incrocio dove è avvenuto l'incidente, sentivo un brivido dietro la schiena, molto forte. Ma non mi sono fermato. Per esempio, una cosa strana, il Signore, sto parlando degli anni 70, era il 74, il Signore mi ha fatto trovare un'auto con un cambio automatico, rarissimi a quel tempo, ma l'ha fatta trovare perché è una missionaria americana e gli americani non amano il cambio. Stava tornando in America e l'ha venduta a buon prezzo. Così, invece di starmi lì a piangere addosso, sono salito di nuovo in macchina, con una gamba fuori uso. Usavo la sinistra sia per il freno, sia per l'acceleratore. Per questo, allora, quando ho ricevuto la macchina col cambio automatico, ho proprio avvertito come la voce di Dio dice: Gianni, non ti fermare, vai avanti. Io voglio che tu vai avanti. E così sono andato. Nella Bibbia troviamo spesso l'esortazione di cogliere l'opportunità. È Paolo che lo dice in Galati 6:10. Ma che cos'è un'opportunità? È un'occasione opportuna, ossia favorevole, per fare qualcosa. Giuseppe ha saputo vedere in ogni momento della sua storia, anche triste e tragica, un'opportunità. Io credo che in ogni evento sfavorevole si nasconde un'opportunità. L'opportunità è presente in ogni situazione sfavorevole. Giuseppe questa verità la conosceva bene, era vissuta, è schiavo, si guarda intorno, ha trovato qualche cosa che poteva rendere migliore la sua vita e lo ha fatto. Ora Giuseppe è in carcere, facciamo attenzione, perché? Perché una donna poco seria, moglie poco seria del suo principale, voleva fare con lui ciò che la sua fede non poteva, per la sua fede non poteva darle. E per questo motivo il giovane va in prigione, anche qui sarebbe un lungo discorso, Signore, io sono stato fedele, tu permetti che questa... Vabbè. Anche in prigione, in una situazione sicuramente più difficile della schiavitù, Giuseppe ha trovato l'opportunità e l'ha concretizzata, è intraprendente. Ma perché il giovane ha rifiutato le avances della donna? Per quale motivo? Insomma, poteva essere per lui giovane schiavo, poteva essere una buona occasione, l'ha rifiutata, ma per quale motivo? Scusate, le sue parole: come potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Leggendo il racconto emergono due tipi di fedeltà: la fedeltà nei confronti del suo padrone e la fedeltà nei confronti di Dio. Io posso dare alla mia vita un'impronta straordinaria solo se nel mio cuore rimane, se il mio cuore rimane lui fedele. La fedeltà di Dio a Dio si manifesta anche comportandosi secondo i suoi dettami. Dopo tante vicissitudini troviamo il giovane migrante alla corte di Faraone. Ha un grande potere in mano. è di fronte ai suoi fratelli, quei fratelli che volevano ammazzarlo, che hanno scelto poi di venderlo schiavo. Cosa fa Giuseppe? Adesso sì, tutti i nodi vengono al pettine. Se fosse stato un uomo ordinario, avrebbe fatto questa scelta. Giustizia vuole che ora voi dovete pagare per il male commesso. È giustizia, non vendetta. Quante volte lo sentiamo, quasi ogni giorno, alla televisione. Non voglio giustizia, non voglio vendetta, voglio solo giustizia. Diciamo che, vabbè. L'ordinario si basa sulla giustizia, che è spesso vendetta camuffata. Ma Giuseppe sceglie la via della misericordia, quella misericordia che spinge il perdono. Scegliere la misericordia è onorare Dio, il misericordioso, e il perdono non può mai basarsi sul senso di giustizia, solo sul senso di giustizia, ma solo sulla misericordia. La grazia rende flessibile il perdono. Allora, scegliere l'ordinario e seguire i dettami della carne, come dice Paolo, mentre lo straordinario si nutre di quello che lo Spirito offre. Quando l'Apostolo Paolo esorta a camminare secondo lo Spirito e non seguire più gli impulsi della carne, sta semplicemente indicando la via per una vita abbondante, per una vita che si muove nella straordinarietà come quella di Giuseppe. Amen.